parlare nuovamente di Olimpiadi. La scorsa settimana vi abbiamo presentato le iniziative che erano state promosse dall'APE, Associazione Proletari Escursionisti, e dal CIO, Comitato Insostenibili Olimpiadi. 14 località sono state coinvolte il 9 febbraio, dove si sono tenute appunto manifestazioni contro le Olimpiadi invernali e il modello di, chiamiamolo, sviluppo di cui sono l'emblema. E ci sono state iniziative in diverse località, non soltanto delle Alpi ma anche dell'Appennino, che è a sua volta investito pesantemente non tanto dalle Olimpiadi quanto da nuovi progetti di sventramento delle montagne, di realizzazione delle nuove piste, di innevamento artificiale. Insomma, il grande male che attacca le terre alte un po' ovunque nella nostra penisola. E per sapere come sono andate queste iniziative e per ribadirne il senso, siamo collegati con Alberto Abo di Monte. Ciao Alberto.
Ciao a voi. Allora,
cominciamo con i divieti, perché una l'hanno vietata, giusto?
Sì, diciamo che allora, l'ultimo aggiornamento che è arrivato ormai, diciamo, a 24 ore dall'inizio dell'attività, di una delle attività previste in Lombardia, nello specifico siamo a Bormio in provincia di Sondrio, è stata proprio la precettazione da parte della Questura di Sondrio per quanto riguarda qualunque tipo di manifestazione in movimento, amplificazione, utilizzo di banchetti, tavoli, quindi materiale fisso. E forse partire da qua significa anche andare a incontrare quel territorio che è intersezione da una parte di una valtellina che si sta agitando contro le infrastrutture in particolare previste per le Olimpiadi, quindi non tanto le opere di gara quanto appunto l'asfalto e il cemento di cui le Olimpiadi hanno fatto da volano, e chiaramente la sindacatura di Bormio, comunque diciamo il piano degli enti locali, che ha esercitato la sua pressione politica sulla questura affinché si potesse il più possibile perimetrare il raggio d'azione. Questo ha creato una situazione in realtà molto interessante, peraltro in una giornata funestata la mattina anche da una piacevole neve, ma il pomeriggio da pioggia battente, perché appunto a quel diniego si lavorò in maniera creativa dicendo facciamoci in quattro, e quindi trasformando la manifestazione in quattro presidi, con l'esito finale, anche causa pioggia, di avere un unico gruppo di persone che si è spostata, se vogliamo dire, non vogliamo dire in corteo, possiamo dire in escursione, in un trekking urbano attraverso quattro tappe di sosta, ma sostanzialmente un serpentone che ha attraversato il centro storico di Bormio, partendo dall'unica piazza coperta e protetta, quella in cui si è conclusa la passeggiata della mattina, per raggiungere appunto la testa degli impianti con le strutture in cemento armato che per 3 settimane, 1 mese ospiteranno gli spalti, e dopodiché rimarranno lì a testimonianza dell'assenza di una vocazione sportiva di questo tipo di opera. Ma l'episodio appunto che ci ha visto protagonisti con un paio di centinaia di partecipanti non è che uno appunto della quindicina di appuntamenti che sono arrivati, un numero di persone coinvolte complessivamente è difficile ancora da dirlo perché non abbiamo tutte le istantanee, sicuramente siamo tra le 500 e le 1000 persone complessivamente. Alcune iniziative più grosse, Bormio è un esempio, certamente il Terminillo nelle montagne diciamo in cui APE Roma è stata protagonista con tante associazioni del territorio in Appennino, sicuramente il Corno alle Scale, peraltro tutto il centro nord funestato da un tempo, nebbie e piogge e neve, ma anche Potenza, ecco, per andare insomma verso la Basilicata, è una contestazione non tanto evidentemente a cave miniere e grandi opere, ma in questo caso parliamo di estrattivismo in senso proprio, di risorse fossili. Una convergenza che non soltanto ha portato numeri interessanti, ma ancor prima relazioni messe a frutto, e che si riconvocano peraltro immediatamente questo giovedì con una prima riunione, purtroppo chiaramente in versione digitale, perché chiaramente le distanze sono molto importanti, ma che è arrivata anche in un momento molto particolare proprio per il fatto olimpico. Prima dicevo gli aggiornamenti delle ultime ore non sono stati soltanto i tentativi di mettere la mordacchia alla manifestazione, ma ci sono stati anche grandi smottamenti, penso in termini al club alpino italiano, quantomeno nella bergamasca, e soprattutto grandi, importanti, rilevanti aggiornamenti dal lato, diciamo, istituzionale olimpico. Il primo è arrivato con un controllo nei cantieri di Milano delle Olimpiadi, parliamo chiaramente in particolare di cantieri privati, 21 controlli effettuati, o meglio 21 aziende controllate, almeno 15 i rilievi fatti per irregolarità lo scorso fine settimana. 15 su 21 è un discreto, diciamo, vuol dire che i tre quarti dei cantieri aperti hanno ravvisato irregolarità. Chiaramente il tasso di trasparenza della Prefettura di Milano non ci consente al momento di sapere di quali irregolarità si tratti, di ordine amministrativo piuttosto che organizzativo, piuttosto che qualcosa di più grave, ma abbiamo intanto una prima fotografia che, per quanto opaca, per quanto poco luminosa, ci dice qualcosa di qual è lo stato dell'arte di questi cantieri, oltre la retorica del tempismo e del ritardo. Il secondo elemento che è arrivato, anche questo di matrice eminentemente istituzionale, riguarda invece il rifiuto da parte del Comune e della Fondazione Milano Cortina delle osservazioni fatte dal sindacalismo confederale, inseguendo un po' un refrain che c'era anche stato durante Expo, quindi all'accordo quadro di programma. Insomma, diciamo che erano stati fatti delle richieste di emendare la bozza di accordo attraverso alcune limature, niente di sostanziale, ma nessuna delle precisazioni, delle richieste, degli addendum, lo ripeto, del sindacalismo confederale, quindi neanche, diciamo, di una, certamente non erano istanze di particolare radicalità, è stata accolta. E anche questo ci parla, insomma, di un modello di governance particolarmente chiuso, impermeabile, indisponibile a modifiche in corsa, anche quando queste vanno appunto in direzione della maggiore tutela, sicurezza, garanzia dei posti di lavoro. Sono due aggiornamenti apparentemente distanti dal tema specifico di questa mobilizzazione, ma che invece, cadendo nello stesso momento, ci permettono di riallacciare una dinamica di rete ampia con il tema specifico delle Olimpiadi e le istanze immediatamente climatiche, ecologiche, territoriali, con quelle che le sono sorelle del lavoro e appunto della qualità dello spazio urbano.
Ma tu hai parlato di smottamento anche dentro il CAI?
Sì, diciamo che all'interno, diciamo, una delle opere coinvolte ed è quindi, diciamo, anche delle proteste che ci sono state, hanno riguardato l'ampliamento degli impianti nella bergamasca, siamo nelle Robe, nella zona di Colle Relizzola, ecco, questo in particolare è l'impianto contestato, uno dei molti chiaramente che toccano quelle montagne, impianto anche storico che si vuole ampliare nella direzione appunto dei comprensori o comunque di interventi sempre più importanti di collegamento tra impianti esistenti. In questo caso la sostanziale totalità delle sezioni del club alpino italiano della bergamasca si era posta in maniera critica, se non contraria, all'intervento, cosa peraltro non scontata e piuttosto interessante dal nostro punto di vista, proprio perché si è creato questo coordinamento ampio dal nome Terre Altre, di cui fa parte anche la sezione bergamasca dell'APE, quindi insomma tanto si stava muovendo in maniera, diciamo, interna a questa rete e anche ai margini. È uscito un comunicato un po' strano di una sezione CAI che poi adesso vedrò l'occasione di recuperarvi, perché poi è scomparso dai social, ma qualche articolo si può trovare in rete, insomma, abbastanza facilmente, che attacca, diciamo, tutte le altre sezioni accusandole, insomma, di un intervento intempestivo e tardivo che dà forza ai radical chic quando il CAI per anni ha ingoiato merda e ha approvato i progetti e le stanze più deteriori. Ora io non, visto che appunto questo comunicato è apparso e scomparso, adesso poi è stato ripreso da, si trova facilmente.
Ma del CAI di Bergamo o di un'altra parte?
No, di una sezione minore, adesso poi vi trovo l'articolo sull'altra montagna perché è abbastanza interessante, anche se al momento appunto il comunicato poi è stato ritirato quantomeno dai social, e quindi è bene parlarne con calma, con più calma nei prossimi giorni, però è un segnale insomma di queste frizioni abbastanza interessante, ecco, dice delle cose molto interessanti. Adesso vorrei capire meglio se verrà ripubblicato o se insomma se è possibile ritrovarlo direttamente sulle pagine dei suoi estensori, del direttivo che l'ha scritto, o soltanto appunto su pagine di stampa che riprendono qualcosa che è stato pubblicato e poi tolto dai social.
Sì, chiaramente è possibile che gli abbiano dato due bacchettate sulle nocche delle dita che hanno scritto il comunicato, ma ovviamente sono illazioni mie e come tali vanno interpretate. Comunque ci sono dei segnali di malumore anche all'interno di associazioni che per definizione sono sempre molto molto governative, qualunque sia il governo di turno, e che in questo caso stanno dando indicazioni di malessere che probabilmente vengono anche dall'enorme marea di iscritti che hanno.
Sì, guarda, adesso mentre ti ascoltavo, cioè, peraltro lo trovo, almeno cito una fonte diciamo di stampa ma autorevole, perché non rimaniamo così nel vago, che è dolomiti.it, che col suo portale L'altra montagna riprende appunto il comunicato della sottosezione della Val Gandino, che dice: il CAI non ha i requisiti morali per fare dettami, e riporta sostanzialmente la nota della in forma integrale, questa posizione ufficiale, le due posizioni ufficiali del CAI di Bergamo e insomma di questa sottosezione della Val Gandino, particolarmente severe. Dice: noi del CAI di Bergamo, che abbiamo le mani sporche di merda perché ci arroghiamo il diritto di opporci a tre piccoli impianti. Io insomma vi invito a leggerlo, trovandolo in Autonomia sull'altra montagna. Non mi voglio concentrare su questo, ma è interessante come in un momento di sfogo interno a quella cornice, a quella associazione, in realtà quello che appare immediatamente potrebbe essere appunto l'attacco a quanti si oppongono, il popolo dei no, chi non è in grado di cogliere le opportunità per il futuro, ma quello che in verità traspare in maniera molto chiara è lì, come dire, un'accusa di ipocrisia sostanzialmente a chi oggi insegue il treno di questa resistenza dopo una lunga, interminabile, compatta stagione invece di, come dire, di silenzi, di non detti, di accoglimenti di istanze nocive per i territori e via discorrendo. Quindi è comunque una crepa che è bene osservare anche da vicino, non tanto in termini giudicanti, che non ci interessa, ma certamente per vedere che cosa, insomma, quali fratture si aprono anche di fronte ad alcune delle vertenze che stiamo vivendo e cercando di contribuire, insomma, a vivificare.
Perfetto. Quindi, sostanzialmente, facendo così un riassunto, questa iniziativa sparsa sul territorio alla faccia del maltempo ha avuto la partecipazione di 14 località, anche a Bormio siete riusciti in qualche modo a sfidare la marea di divieti che vi sono stati imposti con questa sorta di movimento itinerante, presidio itinerante, corteo fermo, insomma chiamatelo come pare, comunque dando un segno. Chiedo scusa, un segnale forte. Le prospettive per l'immediato futuro?
Dunque, in questo momento, appunto, come ti dicevo, sin da questo giovedì, quindi fra un paio di giorni, ci sarà una prima call di tutte le realtà che hanno partecipato a questa iniziativa, con l'intento di un bilancio, di un rilancio e anche di, così, di stimolare a dotarsi di momenti e strumenti appunto nuovamente di relazione, di apprendimento, di condivisione di saperi, di condivisione di strumenti, Quindi non soltanto un piano eminentemente di lotta, diciamo così, in cui pure si possono e si, fare, si riproporranno iniziative di questo tipo, ma anche un pochino di verifica di quelle che sono le istanze su cui effettivamente si possono portare a casa dei risultati e che magari hanno bisogno di un sostegno ulteriore. Dall'altra parte, nell'ambito diciamo più ampio così del Comitato Insostenibili Olimpiadi, si attraverseranno sicuramente a breve le giornate in memoria di Dax nel suo ventiduesimo anniversario dal suo omicidio fascista. In particolare, anche quest'anno, cadendo il fine settimana, ci sarà un impianto piuttosto rilevante con una 3 giorni che comincerà il venerdì pomeriggio presso l'Università degli Studi di Milano, tavoli tematici di cui uno coordinato proprio dal CIO per quanto riguarda, diciamo così, tutte quelle che sono le istanze per la difesa del territorio, il diritto alla città e il mondo dell'abitare. Dopodiché, insomma, si stanno in questo momento portando in giro in particolare un lavoro fatto dal collettivo Off Topic, Tracce, di cui abbiamo avuto forse occasione di parlare ultimamente, che vi invito però, vi stimolo nuovamente, un lavoro fotografico molto interessante che può essere un stimolo per replicarlo in altri ambiti, offtopiclab.org/tracce, un lavoro fotografico fatto con raccogliendo istantanee di 10 anni di immagini satellitari che guardano, osservano dall'alto gli impianti ormai senza neve naturale delle montagne lombarde. Insomma, tanta, non voglio dire carne al fuoco, tanta iniziativa.
Verdura al fuoco, verdura.
Tante iniziative sulla brace che vedono, insomma, questo coordinamento mescolarsi un pochino ad alcune delle istanze del territorio. Penso in particolare nel caso milanese, in questi giorni, in particolare al Movimento per il Diritto all'Abitare e al Movimento contro il Salva Milano, che chiaramente dalle Lande Meneghine si sta progressivamente spostando in un ambito nazionale, e per i suoi impatti e per i luoghi delle sue decisioni, ma che proprio ieri ha visto un passaggio rilevante in Consiglio Comunale. Insomma, avremo occasione di parlarne poi prossimamente.
Grazie mille, alla prossima, ciao.
Ciao, grazie a voi.